Buonasera, felice di essere tornata a Sarzana e ogni volta, pur essendo già venuta altre volte, trovo che questi posti sono veramente ogni volta sorprendenti, bellissimi, quindi è una tale gioia poi tornare davanti alle persone, anche se mi sento un po' in imbarazzo, perché dopo una presentazione così profonda, meditata, piena di dati come quella che ha fatto il professor Mantovani, mi accorgo che noi diremo così parole e sarà molto difficile ancorarle proprio a degli elementi così stringenti come è il rapporto con la realtà immediata che abbiamo ascoltato adesso. Penso di avere un vantaggio, le immagini mie sono più belle di quelle del Covid, su questo penso che mi darete ragione. Ecco, diciamo che quando sono stata invitata da Benedetta Marietti a parlare su questo tema del sogno, che vuol dire mille cose, il sogno mio personale, la fuga dalla realtà, oppure viceversa appunto il sogno di vincere una sfida così forte come quella che stiamo attraversando, io che mi occupo di storia dell'arte, la connessione immediata, quasi inevitabile parlando di sogno, è con un'esperienza del primo Novecento di un gruppo di artisti che sono i surrealisti, i quali dopo Freud e dopo questa analisi scientifica sul tema dei sogni sono un po' lo specchio visivo, cercano di dare voce a queste intuizioni. Non parlerò dei surrealisti, mi sono permessa questa piccola variante, perché da un lato immagino che sono immagini così scontate da Salvador Dalí, Del Boa, Magritte, dai nostri calendari, ai nostri poster, insomma, che mi sembrerebbe anche un po' un'offesa proporre soltanto quelle. Certo, quello è il primo elemento che ci viene incontro. E poi personalmente non li amo neanche tanto, cioè di più forse in letteratura, meno nella pittura, perché a me sembra a volte non tutti, perché per esempio già Magritte è meglio, già Max Ernst è bellissimo, ma da lì Del Boa eccetera c'è una componente sono così scritti, così dettagliati, così precisi, non c'è quasi margine, non c'è quel margine di indecifrabilità che a volte l'opera d'arte ti dà, insomma. Ogni volta che tu rileggi un libro importante, come diceva Eco, è un'opera aperta, cioè puoi scavare mille altre cose. Da ragazzini abbiamo tutti letto, non so, Guerra e Pace, andando a cercare il momento di amore di Natascia, poi più grandi l'abbiamo riletto cercando la morte del principe Andrei, insomma, ogni libro ti ritorna tante cose, quindi i surrealisti per me hanno un momento questo limite, però non volevo, volevo dire perché ho scelto di circoscrivere queste immagini che vorrei presentare a un momento della storia che precede questa conoscenza anche scientifica del sogno. Quello che mi sembra di poter difendere, ma non sono io, perché Giuliano Briganti, Guido Almansi, Beghin, molti altri, Perec eccetera, hanno scritto già molto su questo, è che gli artisti a volte hanno delle antenne e in qualche modo, in maniera del tutto intuitiva, in maniera del tutto asistematica, in maniera del tutto soggettiva, scavano in quell'abisso di cose che poi, alle quali la scienza poi più tardi dà una legittimazione. Quindi Freud non conosceva questi artisti, lui confessa che non ha mai conosciuto le opere di Füssli, di Redon, di William Blake eccetera. Ma a un certo punto, a un suo compleanno, quando compie 60 anni, dice: io questo mondo nascosto interiore, l'inconscio, so che non sono stato il primo a scoprirlo, degli artisti l'hanno già, avvistato, io ho fornito il metodo scientifico di analisi di questo. Ecco, io, questa serie di artisti si collocano soprattutto in età romantica, tra la fine del Settecento e l'Ottocento, e vorrei permettermi di fare una scelta di queste cose, però prima non posso non far vedere, in fondo, quelli che sono i proprietari del sogno, cioè in pittura sono i surrealisti, che ci raccontano questa dimensione dell'io interiore di uno stato che non è quello di veglia. Questo è Salvador Dalì. Voi vedete cos'è questo racconto? È una pittura che ci racconta sempre delle cose notissime, casuali. Noi riconosciamo perfettamente un uomo che sta suonando il pianoforte, gli oggetti sono quelli di tutti i giorni, poi c'è un elemento di dissonanza, cioè questa apparizione di sei immagini di Lenin. Ecco, questo è il momento che non è più il momento della logica razionale e della veglia, è il momento in cui qualcosa rompe il senso logico. E non voglio annoiarvi con immagini che conoscete benissimo. Questa è una variante di un altro dipinto di Dalì, che siamo sempre negli anni 30 del Novecento, che si chiamava l'altro Gli orologi molli. Questo si chiama La persistenza della memoria. Anche qui l'oggetto più banale con il quale noi abbiamo a che fare quotidianamente viene proposto in un modo del tutto improbabile, del tutto illogico, che rompe quella razionalità che guida le nostre vite e quindi dà risalto a qualcosa che l'esperienza viceversa continua a negare, quindi ci apre su altri orizzonti. Io trovo eccessivamente, come posso dire, per il mio temperamento, quasi oleografici questi racconti, cioè se tu li devi spiegare tutto è molto chiaro, non c'è quel margine di mistero, di differenza. E così lo stesso potrei citare per dire che questo è il punto in cui il sogno si esprime in maniera molto consapevole nella pittura, attraverso un movimento che ha in letteratura Breton, che ha un vero manifesto, che ha una serie di pittori che, come voi potete immaginare, hanno molto a che fare anche con il cinema oramai, a cominciare da Salvador Dalì, che lavora con Buñuel e così via. Questo è un dipinto di Magritte, non dei più strafamosi che tutti avete in mente, e questo è però è il tema del sogno, cioè l'uomo che sognando davanti a sé, diciamo, fa come una specie di elenco di quelli che sono gli attributi della sua vita quotidiana. Questa scissione fra il momento in cui la coscienza non è presente e le cose che sono appunto i suoi emblemi. Mi permetto ancora due flash prima di abbandonare questi artisti, perché per esempio forse già con Max Ernst, che è un altro di questi pittori di questi anni, la cosa si complica, perché Max Ernst sperimenta molto anche il mezzo espressivo e lavora molto anche sul tema, sul titolo stesso del dipinto, che in qualche modo è come in dialettica. Cioè, che cos'è questa immagine? È un'immagine apparentemente elegiaca, idillica, c'è una bella casetta, ci sono dei bambini che corrono, però il titolo è Due fanciulli minacciati da un usignolo. Quindi entra a quel punto l'elemento del tutto improbabile, del tutto irrazionale, che rompe questo equilibrio e introduce un'ambiguità, un disagio. Insomma, loro dicevano un ombrello è un ombrello, ma se un ombrello lo trovi sul tavolo operatorio diventa un elemento, insomma, perturbante. Cioè in sé non lo è, ma lo diventa in una certa situazione. E trovo che da questo punto di vista Max Ernst, che poi ha una vita complicata, si può vedere un po' anche da qui, perché alla fine vive in Arizona, era molto legato anche a Peggy Guggenheim prima, ma insomma qui fa una serie di dipinti che sono Les Villes Pétrifiées, dove lui introduce per esempio un meccanismo, un modo di lavorare, che è il frottage, che tutti conoscete perché da bambini tutti noi abbiamo preso una moneta e poi abbiamo messo un foglio, poi con la grafite abbiamo cominciato a disegnare. E il frottage che cos'è? È un elemento che ti permette di far affiorare l'immagine che c'è sotto, però ti consente a un certo punto di introdurre un elemento di uno scarto, cioè di fermarti, o far apparire l'immagine nitidissima o lasciarla a questo momento larvale, di fantasma, e da lì questo ti suggerisce altro. Quindi introduce un elemento che è meno meccanico, le hasard, il caso, questo gioco fra la scelta e il caso, fa sì che le immagini di Max Ernst siano già meno, non dico pedanti, ma insomma meno meticolose di quelle di altri surrealisti come Salvador Dalí. E in questo caso questa serie delle ville, come delle ville pétrifiées, delle città fossili che affiorano attraverso questo elemento, questo strumento che è il frottage, sono come cinte, sono come assediate da una giungla carnale e in fondo inquietante, da una luna del tutto improbabile, e quindi quello che è un paesaggio assume una dimensione lunare, una dimensione altra, che è appunto il tema della pittura surrealista, legittimato in questa operazione dalla grande diciamo, impatto che aveva avuto la cultura freudiana. Diciamo che il punto d'arrivo di questi artisti, il punto, scusatemi, di partenza di questi artisti, però è in precedenza, e cioè tutti questi artisti degli anni 20 e 30 fanno riferimento alla pittura di De Chirico, che propone già questo tema dell'enigma, per esempio in questo, che è uno dei suoi grandi dipinti, Le Muse Inquietanti. Voi vi accorgete che tutto è riconoscibile, cioè è una piazza, però il pavimento è come un assito, quindi molto anomalo. Sullo sfondo c'è un castello riconoscibilissimo, che è il Castello Estense di Ferrara, perché il riferimento per lui è Ferrara, però ci sono le ciminiere, passato, presente, una città industriale, ci sono queste figure che non sono più figure ma sono manichini, una si è tolta la testa e l'ha appoggiata, cioè c'è questa immobilità, questa irrazionalità, questa rottura di una logica che avverte che si vuole esplorare una dimensione onirica, una dimensione che non è quella della percezione dei sensi. Diciamo che tutto questo settore va contro, nega quello che è il risultato della nostra esperienza, diciamo, scientifica. Questo non lo voglio raccontare. Mi interessa di più vedere in maniera meno coordinata, ma certamente più affascinante, una specie come di anticipo dell'idea del sogno, che si trova in una serie di artisti per gran parte non italiani. Un'altra strada che ho appunto scartato, ma che ci serve soltanto per introdurre, è quella che, se si parla di sogni, ognuno di noi potrebbe fare una sequenza, un'antologia di tutto come è stato raccontato il sogno nella pittura da grandi artisti. Scelgo due affreschi, diciamo, da manuale che abbiamo studiato forse anche a scuola, e cioè Giotto a Padova nella Cappella degli Scrovegni 1305, quando racconta un sogno biblico, cioè Gioacchino che si addormenta e l'angelo arriva e gli annuncia che la moglie, già Anna, già in età avanzata, potrà invece procreare e nascerà il Battista. E l'altro è Piero della Francesca, che è il sogno di Costantino prima della battaglia di Massenzio, quando l'angelo gli porta il segno della croce e dice in hoc signo vince. Ecco, anche questo modo di raccontare il sogno non è quello che ci interessa adesso. Cioè, questo è un sogno che è raccontato in questi due capolavori meravigliosi con una tranquillità, con una serenità, con un sogno, diciamo, solare, un sogno, vedrete, non schizofrenico come quelli che andremo a vedere. Cioè, è ancora un sogno raccontato come se fosse realtà, cioè senza nessun elemento così di penetrazione in questo mondo interiore, che c'è un poeta dell'età romantica, Richter, lui si faceva chiamare Jean-Paul, e dice io voglio esplorare questa nostra Africa interiore, cioè questo continente che è dentro di noi e di cui non conosciamo quasi niente, che viene sempre represso perché è l'occhio, diciamo, fisico quello che ci fa vedere il mondo. Quindi entrerei in tema proponendo ancora due sogni nella pittura, ma già due sogni, diciamo, dove è entrato un tarlo che ha completamente cancellato questa idea classica del sogno. Sono due pittori che lavorano più o meno negli stessi anni, e quasi tutti gli artisti di cui parliamo adesso sono artisti dell'età romantica, che in gran parte non italiani, ma che vivono e hanno, diciamo, questo elemento, il detonatore della loro genialità è Roma. Cioè Roma nel Settecento è già una città, purtroppo, mi dispiace dirlo, una città di provincia, ha pochissimi abitanti, in una crisi economica terribile, abitata quasi solo da preti. Cioè, il mondo moderno in quegli anni è l'Inghilterra proto-industriale, è la Germania, è la Francia dell'illuminismo, dei filosofi. L'Italia, che è stata leader nella cultura, prima con Firenze nel Rinascimento, poi Roma, anche tutto il Seicento, nel Settecento è una città quasi morta. Però è ancora il palcoscenico, cioè ancora il luogo dove tutto succede. Ognuno di questi artisti sa che non si può essere moderni se non si è fatto questo viaggio iniziatico di avere incontrato Roma. Che era Roma che cosa? Era l'incontro con l'antichità. Cioè, l'antichità non era la Grecia, dove c'erano i turchi e gli ottomani ed era pericolosissimo andare. L'antichità era la conoscenza del mondo antico romano. E questa esperienza è inevitabile. Qualunque artista, quello di sinistra che è Füssli, è di Zurigo, un artista svizzero, che poi sarà trionfante in Inghilterra, e a destra è uno dei più grandi pittori francesi dell'Ottocento, che è Ingres, tutti e due appunto sono a Roma, perché l'esperienza iniziatica fondamentale che cambia la vita è questo incontro con questo passato memorabile, meraviglioso, che è il mondo antico. E perché nel Settecento? Perché nel Settecento, a metà Settecento, lo sapete, insomma, si fanno per la prima volta questi scavi impressionanti di Pompei, di Ercolano, cioè queste città sepolte affiorano all'improvviso. Prima dell'antico si conoscevano, non so, il Pantheon, il Colosseo, le mura aureliane, cioè alcuni, gli acquedotti, cioè alcuni grandi elementi architettonici. Invece viene fuori il vivere, gli unici affreschi, mai si era conosciuto un affresco dell'antichità, si vedono adesso nel Settecento a Pompei. Un artista come Jacques-Louis David, che è questo artista francese, dice: quando sono arrivato mi sono cadute le cataratte, cioè ho per la prima volta visto, ho conosciuto questa. Quindi è un'esperienza determinante. Allora voglio far vedere come due artisti molto diversi, un artista molto tormentato come Füssli, che viene da Zurigo, che aveva letto tutto Milton, tutto Shakespeare, tutto Dante, aveva studiato con Bodmer, che era un intellettuale, racconta il sogno di un pastore all'alba. Ora non si vede il sogno, ma già si coglie questa idea che il sogno è lo sprofondare in questa notte, in questo mondo oscuro, dove non c'è più questa razionalità che ci guida, e abbandonarsi appunto è la rivelazione di qualcosa d'altro. E l'altro, che è Ingres, che è un artista francese che passa per essere l'erede di Raffaello, cioè di un artista perfetto, classico, quando dipinge questo Il sogno di Ossian, ha questi antichi guerrieri che erano i suoi compagni. Cioè, Ossian Vecchio era questo bardo leggendario dell'età romantica, a cui si attribuiva l'origine della letteratura nel nord, che con la sua lira sogna, quando è vecchio ormai, i suoi compagni d'arme morti, e Fingal, che è suo padre, in primo piano con l'armatura. E vedete che c'è questa immagine invece spettrale, sembrano fatti come di neve questi cavalieri. Cioè c'è già l'idea che il sogno non rappresenta più questa bella realtà tranquilla che cui siamo abituati, ma ci permette di dimenticare noi stessi e abbandonarci a una dimensione visionaria che prima non si controlla. Posso spiegare in maniera proprio didattica come farei con i miei studenti, a volte mettendo due cose a confronto. Cerco sempre di scegliere qualcosa che è nello stesso luogo. Siamo a Roma, negli stessi anni, perché a sinistra c'è Füssli, 1781, a destra c'è Jacques-Louis David, il pittore della Rivoluzione francese, il grande protagonista, insomma, della civiltà napoleonica, che è dell'84, cioè 3 anni dopo. Quindi siamo nello stesso mondo, siamo negli stessi anni e siamo attraverso due grandi protagonisti della cultura di quegli anni. Ecco, sto dicendo che alle spalle di tutto questo, per tutti e due, ci sono le, c'è la stessa cosa, cioè c'è l'incontro con Roma. David ottiene dal re questa commissione per fare questo quadro e lui dice: io non posso farlo se non vado a Roma. David era uno venale che si faceva strapagare anche solo per far vedere i suoi quadri, anaffettivo, crudele, terribile, però un grandissimo artista. E quindi viene a Roma per dipingere il giuramento degli Orazzi, e cioè una storia antica della Roma repubblicana in cui i tre fratelli, gli Orazzi, giurano sulle spade del padre che andranno a combattere contro i nemici più curiazi fino alla morte. Dall'altra parte è David, che anche lui viene a Roma per incontrare appunto questo modello romano. Ecco, quello che si coglie è che niente è neutrale nella vita. Cioè la stessa cosa, l'incontro con Roma, con l'antichità, con le statue antiche, con la bellezza insuperabile delle case di Pompei, con gli oggetti ritrovati, con questa cosa per cui uno si accorge che avevano già fatto tutto, che non era qualcosa che non si poteva più superare, da un lato produce un'azione come quella di David che è produttiva, cioè il modello è quello, noi su quel modello costruiamo il futuro, quindi l'antichità come futuro. Lui costruisce una scena che, come vedete, è razionalissima, 4 metri di base, c'è due diagonali che si intersecano, al centro proprio il fulcro della storia, poi come si fa nella pubblicità oggi, tutto molto molto chiaro, i gruppi delle donne a sinistra, degli uomini a destra, gli uomini eroi, forti, che vanno incontro alla morte, le donne che piangono perché sanno già il destino, cioè queste contrapposizioni elementari e leggibili immediate, con una grande chiarezza, tant'è vero che noi diciamo sempre che questo è il quadro che ha scatenato la Rivoluzione francese, perché tutti si sono riconosciuti in questa idea di valori morali, niente corruzione, quindi ribellandosi a Luigi XVI e nell'89 proclamando la Rivoluzione. Ma questo è un quadro commissionato dal re e fatto 4 anni prima della Rivoluzione francese. Cioè, però lui dà voce a questo sentimento nuovo in una maniera così chiara che appunto poi, questa è l'intuizione di un artista grande, gli altri si riconoscono in questo. Quindi diciamo l'incontro con l'antichità in David, come non so in Robert Adam, in molti altri artisti come Canova eccetera, aiuta a produrre una modernità ispirata all'antico, migliore. Il futuro che cresce, insomma, è positiva, è qualcosa che dà una grande spinta. Per un artista tormentato, angosciato, come un artista che viene dal nord, che, i quali si sentono sempre inadeguati come formazione, perché non hanno alle spalle una cultura classica, tutti quando vengono a Roma subiscono delle frustrazioni, gli inglesi, i tedeschi, rispetto agli altri, poi non hanno protezione i nordici quando sono a Roma sono protestanti quasi tutti, quindi non hanno un lavoro perché i grandi committenti sono la Chiesa Cattolica che ordina delle statue, dei quadri, i protestanti non hanno possibilità, non hanno come i francesi l'Académie de France che per 4 anni ti dà come una borsa di studio a Villa Medici e ti insegna, quindi vivono in queste taverne in maniera miserabile, spendendo fino alla fine, disperati, in mezzo alla depressione. E Füssli, insomma, non c'è Freud ancora, siamo nel 1781, ma dipinge il sonno di una donna che, se voi guardate anche soltanto lei in questo erotismo così quasi diabolico, insomma, che si offre. Sono gli anni anche del Marchese de Sade, cioè in cui l'amore può essere quello che è rappresentato da Canova, amore psiche, così angelicato, perfetto, ma anche un risvolto. Ecco, quello che proprio è fondamentale è che noi pensiamo sempre che ci sia prima il classicismo, poi il romanticismo, invece proprio c'è una dominante che è questa cultura che si ispira al mondo antico in positivo, ma in parallelo c'è proprio il pessimismo della ragione, in parallelo minoritaria c'è una cultura completamente negativa. E Füssli racconta una cosa questo è un sogno molto inquietante, c'è un mostro sul ventre della donna, che dietro c'è il cavallo con quegli occhi che arriva, quindi non lo possiamo neanche raccontare nella sua indeterminatezza, ambiguità, ma è veramente nightmare, poi incubo è anche la parola cavallo di notte, insomma usato in due termini, quindi sempre molto allusivo. Quindi sto dicendo che di fronte allo stesso percorso di due grandi artisti che vengono a Roma e di fronte a questa funzione di Roma come catalizzatore, come detonatore delle loro culture, la reazione è completamente diversa. Füssli scrive delle cose terribili, tenta il suicidio perché non si sente in grado di affrontare questa perfezione assoluta. David è trionfante, ha trovato tutte le ricette, moltiplicherà i suoi quadri e diventa pittore, insomma, prima della rivoluzione e poi del re. Mi sono fermata forse troppo. Ecco questo. Quindi in questi anni non è un caso isolato, cioè attorno a questo artista di Zurigo, che noi non conosciamo perché noi facciamo sempre una storia dell'arte italiana. Allora, in realtà è molto più interessante la storia dell'arte in Italia, perché anche nel 600 a Roma c'è Caravaggio, e ci sono i Carracci, c'è Caravaggio che oramai per noi è il nostro, diciamo, eroe nazionale, però c'era anche Van Dyck, c'era Rubens, c'era insomma l'Italia era ancora il cuore del mondo. E quindi attorno ecco, faccio ancora vedere, tanto è un pubblico abbastanza adulto, cioè come in tutti questi artisti, diciamo questi artisti nordici che vivono in maniera drammatica il rapporto con la grandezza e la bellezza del passato. Füssli, per esempio, fa uno studio, il primo sulla sinistra, come fanno tutti, vanno davanti a una statua delle più famose, che era il gruppo del Laocoonte, era una statua che tutti, un gruppo marmoreo di tre persone, in cui il padre e i due figli vengono uccisi dai serpenti che si avvinghiano attorno, e questo gruppo che era in Vaticano era celeberrimo perché la bravura di fare vedere questo dinamismo nella scultura, era una scultura, una copia romana, una scultura greca, insomma, quindi tutti lo studiano, si mettono lì col seggiolino pieghevole, con il loro portfolio, lo disegnano, lo copiano per avere poi, tornando a casa, una specie come di repertorio cui ispirarsi. Füssli c'entra una sezione di queste tre figure, quella più, se volete, erotica, e davanti mette, invece che il viaggiatore o il pittore che studia, una donna. In lui la donna è sempre guerriera, è sempre quella dominante, l'uomo è sempre come abbandonato, quasi al limite della morte in questo abbandono dell'amore. Vedete un altro dei tanti disegni erotici, per dire, quando si parla di una cultura libertina nella letteratura o nell'arte, è proprio questa emergere di quelle che sono le pulsioni più segrete alle quali viene data voce in quegli anni. E questi disegni sono quasi tutti, stranamente, a Firenze, in questo museo Horn, molto molto grandi, e di solito sono queste scene di gruppo dove ci sono sempre due donne e un uomo. E la carriera poi di Füssli è una carriera perfetta, ritorna in Inghilterra, viene eletto alla Royal Academy, cioè ha una carriera pubblica molto importante, ma l'incontro con l'antichità determina questa specie invece di rapporto negativo, frustrante, di cogliere gli aspetti più ambigui, più, e di distorcere, cioè dà una reazione molto diversa in una artista o in un altro. Basta che io faccia vedere per esempio l'autoritratto di Füssli. Gli artisti, sapete, l'autoritratto è importantissimo, non è che un pittore ne facesse 100.000 come oggi, anche i ritratti, non è un click. Un ritratto di Piero della Francesca costava un sacco di soldi, e se uno si faceva fare il ritratto, il Duca di Montefeltro era per sempre, cioè era l'immagine che lui voleva rimanesse di sé. Quindi il pittore si raffigura come vuole essere ricordato. Allora, Füssli è un grande pittore, non c'è un solo elemento che sia l'attributo del pittore che lo faccia riconoscere come tale. Tutti gli autoritratti di pittori fino a questo momento sono con il pittore con quella veste, col mantello, davanti al cavalletto, con la tavolozza in mano, insomma, che si autodipinge. Lui si pone, a parte la struttura così, diciamo, a strapiombo su di noi, con questo sguardo così ipnotico e con questo asse verticale che taglia e seziona il libro, il naso, in questa proiezione. Però lui ha una penna, ha un libro, non ha nulla che possa rimandare alla sua professione di pittore. Cioè, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se fino a quel momento il pittore rivendicava la sua ruolo nella società perché sapeva dipingere, 100 anni prima Annibale Carracci gli chiedono: ma che cosa deve fare il pittore? E lui risponde: noi altri dipintori abbiamo da parlare con le mani, cioè quello che conta è saper dipingere. Qui nasce un'idea di artista, e viene affermata rigorosamente, di un artista dove la componente intellettuale è molto più importante, il pensare è molto più importante del fare. Cioè lui si pone come oggi noi, insomma, immaginiamo un artista fondamentalmente come un uomo coltissimo che per caso poi dipingerà. Ma e vedete che è completamente cambiata, e sempre con questa idea molto introspettiva, che fino ad allora non esiste. Proprio non esiste questa idea dell'analisi dentro di sé. Se qualcuno ha in mente un pittore molto tormentato del Cinquecento, che era Pontormo, a Firenze, nella Cerchia, esiste un diario di Pontormo, che tutti noi abbiamo letto con una sete di sapere, un artista così tormentato in un mondo in cui quasi tutti sono nevrotici, pazzi, si uccidono, che è il manierismo. Il diario di Pontormo dice: oggi ha bussato il tale, ho mangiato un uovo in chiara d'uovo, ho fatto... Cioè, il diario è semplicemente il racconto del fuori. Qui si è come rovesciato il cannocchiale, e gli artisti, in questo scarto di tempo, hanno appunto proiettato la loro... puntato il loro fuoco verso il dentro. E questo è il grande cambiamento. Non è la corrente dominante in quei secoli, è una corrente contemporanea e minoritaria, però sono tutte queste, ecco, questa era la frase che citavo prima. L'Africa, sapete, allora nessuno sapeva bene dove fossero le sorgenti del Nilo, era questo mondo profondamente misterioso, e il continente che è dentro di noi viene paragonato appunto a questo. Un altro esempio, in alto vedete un gruppo marmoreo che era in Campidoglio, che è stato copiato milioni di volte, perché era una scena di caccia romana con il leone che azzanna un cavallo. Questo artista a destra, invece, che è un inglese, che ha fatto 19 versioni di questo suo dipinto, ispirato a quello romano, vedete come, appunto, di quello che era uno studio di due animali anatomico, una scena realistica romana, diventa qualcosa che nella dialettica fra il bianco e il nero, l'oscurità e la luce, il bene e il male, sembra la sfida ultima, insomma, di una visione molto tenebrosa. Questo per dire che anche l'antichità, che per noi è la classicità, è il mondo di questi valori ideali, perfetti, di questa bellezza eterna, dava come delle reazioni, otteneva delle reazioni che molte volte erano in direzione completamente opposta. Adesso forse non voglio arrivare a dei punti un po' più avanti, ma capite benissimo che siamo sempre in questo ambito di questi artisti a Roma, perché qui c'è evidentemente l'influenza di Michelangelo, questo titanismo in questi pittori. Ma che cosa fanno? Cioè, tutto è ipertrofico, l'iperbole, eccessivo, la misura classica, la norma classica, che era la regola, viene completamente stravolta. Per dire ancora come fosse difficile vivere allora, il più grande scultore del nord, quello che corrispondeva a Canova, che chiamavano il Canova del Nord, era uno scultore che si chiamava Sergel, bravissimo, molto amico di Gustavo III di Svezia, lui era di Stoccolma, molto amico di Gustavo III, che sapete è quel re coltissimo che viene in Italia molte volte, che va a vedere gli scavi di Villa Adriana, che allora erano cominciati, ed è quello che viene poi ucciso in un ballo in maschera e che ispira il ballo in maschera di Verdi, insomma viene accoltellato durante un ballo in maschera. Ecco, Sergel, quando viene richiesto in patria a Stoccolma di fare una scultura per una chiesa cattolica, fa un angelo che è questo, cioè lui è stato a Roma, ha visto il mondo classico, ha visto Raffaello, ha visto Canova e fa un angelo assolutamente in linea, perché un artista lavorava su committenza e quindi se questa opera deve essere accolta in un luogo pubblico deve essere comprensibile, deve rispondere a certi canoni e deve rappresentare. Ma se voi guardate Sergel nella sua dissociazione assoluta, nella sua insomma, in questa sua crisi depressive continue a Roma, lui fa qualcosa che prima della psicanalisi noi non l'abbiamo mai incontrato. Lui fa un diario figurato, fatto di fogli disegnati, di 25 fogli, con sotto la scritta in francese, in cui fotogramma per fotogramma si autoracconta la sua terribile crisi depressiva. Cioè questa idea di questa oscurità che c'è dentro, che nessuno ancora aveva, cui aveva dato legittimazione, insomma, hai capito, di questo tormento, la chiamavano la malinconia, quindi sogno doloroso, cade nella disperazione, questo è un altro di questi, dove vedete che gli incubi così si materializzano e siamo in pieno Settecento. Cioè, quando noi parliamo di Freud, ci dà gli strumenti per analizzare questa esperienza, ma in maniera privata, personale, individuale, asistematica, questo dramma oppure questa conoscenza di una dimensione altra era stata sia nella poesia, ovviamente, nella letteratura, che anche nella pittura, esplorata già da diversi anni. Qui adesso vado un momento più in fretta, siamo sempre dentro il Settecento, abbastanza impressionante come libertà di impaginazione. Queste slide, non voglio perdere, scusate, volevo arrivare a questo, è un altro incubo di Flaxman, vedete anche questa idea di raccontare cambiando completamente le tecniche, utilizzando less is more, cioè addirittura usando una tecnica minimalista proprio che riduce semplicemente al contorno la storia, è qualcosa di molto, una sintesi molto moderna, che naturalmente non è la cultura dominante, ma ecco, questo vorrei perlomeno avere il tempo di mostrare in una selezione quelle che sono forse le immagini da un punto di vista visionario o mistico o profetico, ormai più anche molto belle sul piano formale, di un artista che è anche poeta, che è William Blake, che è dell'Inghilterra di quegli anni, il quale appunto fa questa affermazione che è esattamente il capovolgimento di questa prospettiva. Cioè, si tratta di rompere qualsiasi rapporto con l'esperienza, con la realtà. Pensate che siamo già nell'Ottocento, che è il secolo in fondo del realismo. Cioè in pittura tu vai da Corot a Courbet, agli impressionisti, a tutti quelli che raccontano le cose come sono nelle loro apparenze, come appaiono ai nostri occhi. E proprio in questo secolo, in cui c'è un'affermazione forte di un atteggiamento positivista, razionale, c'è tutta una corrente che viceversa dice la libertà è quella di abbandonare qualsiasi rapporto col reale. Fürst diceva: dannata realtà riesce sempre a disturbarmi, cioè se potessi eliminare la realtà e vivere solo, e quindi chiudere l'occhio fisico e permettersi questa E questo è appunto un sogno, naturalmente, di William Blake. Sono bellissime anche il modo che lui ha di dipingere in questi spazi. Noi siamo abituati sempre a questo spazio così prospettico, rinascimentale, come una scatola geometrica dove tutto torna. Questi spazi così fluidi e dove lui racconta il sogno di Giacobbe, che è un tema biblico e che è il tema di Giacobbe che ha appena conquistato la primogenitura da Esaù, si deve trovare la terra per il suo popolo, si ferma stanco su una pietra, si addormenta e gli appare un angelo, degli angeli che vanno su e giù per una scala e che gli indicano la terra. E allora c'è questa idea, cioè, che ormai è così esoterica, insomma, il tema della scala che in fondo collega il cielo con la terra, il divino con l'umano, l'alto con il basso, cioè questa continua lettura che va oltre il racconto così immediato. Quindi il sogno è appunto questa dimensione che ti permette di esplorare qualcosa che è sganciato dalla realtà, che è la rivelazione di un'altra parte alla quale si dà uno spazio. Anche questa, noi non riusciamo mai a dipingere, noi nell'Ottocento siamo poi tutta un'altra cosa, di dipingere con una fluidità, senza rispettare tutte queste regole accademiche che secoli di cultura classica hanno stratificato in noi. E gli inglesi possono... era questo che volevo vedere. No. Ecco. Per esempio, quando... questo dà un pochino l'idea di questo atteggiamento che, se vogliamo, non è il sogno, è un mondo visionario, è un mondo che vuole spezzare quella che è la tradizione dominante, e cioè la rivoluzione francese a un certo punto aveva, diciamo, spazzato via la Chiesa come valore centrale, cioè si entra in un mondo assolutamente laico, la Chiesa non è più il riferimento importante, addirittura i beni della Chiesa vengono conquistati ed è la scienza che prende il posto della Chiesa. Si costruiscono addirittura dei templi a Newton. Boulez immagina una sfera gigantesca che sia il tempio alla scienza invece che alla religione. Ecco, William Blake invece, in questa dimensione così onirica, va contro tutto questo atteggiamento che vuole avere un rapporto con la realtà. E allora prende Newton, che era la figura, come Galileo per noi, la figura che aveva radicato ogni cosa nell'esperienza, e lo rappresenta come un animale selvatico, del tutto sia animalesco, bruto, cioè rompe perché in fondo queste sono le catene che impediscono all'uomo di sprofondare in un universo che non è più regolato da queste regole. Non è il sogno, però comunque è questa dimensione visionaria che anticipa poi non solo la scienza, ma anche la pittura poi surrealista di un secolo dopo, perché sono già invenzioni così fiabesche, così favolose. Per esempio, anche quando lui illustra, questa è un'ispirazione che viene da Shakespeare, ma vedete questa sproporzione tra i fiori di giglio, la figura umana, questa libertà di raccontare al di fuori delle regole di razionalità e di logica che sono quelle sulle quali è fondato il nostro mondo moderno. Insomma, l'illuminismo ha dato questo imprinting ed è una ribellione a tutto questo in termini, nel caso di William Blake, che era anche questo mistico, veggente, profeta e poeta, di rompere queste catene della razionalità in nome. No, dicevo, sono molto, molto belle, insomma, questa libertà di poter mettere Oberon e Titania, che sono gli sposi, e quando si riposano sui gigli, insomma, in questa dimensione fatata, oppure anche di raccontare, questa è un altro inglese, che sono i più spericolati, Richard Dead, lo chiamavano Mad Dead, cioè questo inglese quasi pazzo, il quale poi racconta una favola di un boscaiolo, ma non c'è niente di mostruoso in sé, c'è questa dissociazione dalla realtà che ti permette di immaginare delle margherite di una dimensione mostruosa, delle libellule che sono incredibili, e di fronte a questo spaesamento tutto assume un significato così allarmante, non razionale, non logico, cioè la rottura di questo mondo. Voglio parlare di la Francia, un'altra dimensione, arrivo a un punto. Ecco, voglio dire che a questo punto questa storia di affondi in un mondo del sogno, in un mondo visionario, molto fatta da singoli artisti in maniera molto intermittente, senza che avessero una via segnata dalla scienza, da un'indagine scientifica, ma per intuizione, può insomma legarci al contemporaneo. E uno di questi artisti che vive in Italia, che vive a Settignano, è appunto Böcklin, che voi vedete nella immagine in alto, dove c'è la dea Calipso e Ulisse. In realtà tutto è apparentemente leggibile, perché le rocce sono credibili, la dea è una donna così abbandonata, però questa figura di spalle, misteriosa, come una mummia, inquietante, introduce un senso di disagio, di enigma, di incertezza, che spezza quella sicurezza che il mondo logico e razionale ti dà, e che non è difficile vedere come tutto questo venga poi colto in un artista italiano che è De Chirico, che è già all'origine poi di questi movimenti moderni che noi vediamo. E volevo solo vedere se ecco, in realtà quello che semplicemente, per esempio, nella immagine anche di De Chirico, dove c'è questa figura che aspetta il responso dell'oracolo, ma dove in realtà non succede niente se non questo senso di mistero così pervasivo, e che il sogno è inteso come una dilatazione di campo del possibile, dove se si spezzano dei fili che sono quelli della razionalità, ci si può abbandonare a un'esperienza, a una rivelazione. E quindi quando Freud poi lo disseziona e sul tavolo operatorio dà anche tutti gli strumenti, i surrealisti potranno procedere in questo racconto. Ma questa dimensione più misteriosa, più segreta, più illogica, è quello che percorre un certo mondo in precedenza, sul quale che ha una forza rivelatrice, che ha una potenza, che ha un tentativo insomma di andare contro quella che è viceversa la linea direttrice di tutto, che è quella di un Ottocento moderno, costruttivo e positivista, che ci ha portato insomma a questo mondo della modernità. Ma come sotterranea c'è questo elemento, che poi ritrovate naturalmente anche nella letteratura. Mi fermo qui e niente, ringrazio, mi spiace aver fatto vedere forse artisti che sono meno frequentati così da noi, e che sono in gran parte degli artisti del nord, i quali, non avendo avuto come noi prima la Grecia, poi la Roma, insomma questa sedimentazione di una cultura sempre ordinata e classica, sono molto più liberi di attraversare strade che non sono quelle, non hanno questa dimensione accademica alle spalle, non hanno questo burden of the past, cioè questo peso del passato, che può essere molto costrittivo. Grazie.